Stamattina volevo condividere con voi delle riflessioni dal Vangelo di Giovanni. Prima di leggere il brano che poi andremo a commentare insieme, volevo fare una breve introduzione su quello che è appunto il Vangelo di Giovanni. Spero di non parlare troppo veloce perché Fiorenzo ha l'incarico di tradurre per le nostre sorelle, quindi spero di essere abbastanza lineare nei tempi di linguaggio. Allora, dicevamo una breve introduzione sul Vangelo di Giovanni. Leggendo i quattro Vangeli, si nota come il Vangelo di Giovanni sia un po' diverso rispetto agli altri tre Vangeli sinottici che appunto conosciamo. Giovanni scrive con un linguaggio un po' diverso. E ci sono anche delle particolarità oltre a quelle linguistiche, in quanto nel Vangelo di Giovanni non viene menzionata nessuna parabola raccontata da Gesù, non ci sono degli eventi comuni agli altri Vangeli, come per esempio l'evento della trasfigurazione o l'evento della cena del Signore, e in Giovanni non troviamo nemmeno tutti gli altri miracoli che Gesù fece e che sono presenti appunto negli altri sinottici. Però in Giovanni, guardando tutto il libro, si nota che ci sono otto miracoli, o meglio dire, otto segni miracolosi. Otto segni miracolosi che Gesù ha compiuto e che hanno uno scopo ben preciso. Lo scopo che l'autore si era prefissato, ovvero dichiarare il fatto che Gesù è il Messia, il Figlio di Dio, la seconda persona della Triunità. Ed è proprio quello che scriverà Giovanni al capitolo 20, in cui scriverà: Or Gesù fece in presenza dei suoi discepoli molti altri segni miracolosi che non sono scritti in questo libro, ma questi che ha elencato sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e credendo abbiate vita nel suo nome. I miracoli che troviamo appunto nello scritto giovanneo sono quei miracoli che vengono presentati per confermare quella che è la natura divina di Cristo. E facendo una carrellata di questi otto segni miracolosi, troviamo il primo miracolo, quello al capitolo 2, in cui c'è la trasformazione dell'acqua in vino alle nozze di Cana. In quel miracolo Gesù supera quelle che sono le leggi della chimica. Massimiliano sa bene che l'acqua non può diventare vino, a meno che non ci si mette qualcosa dentro. Però Gesù ha fatto sì che l'acqua diventasse vino, ha superato le leggi della chimica. Gesù ancora al capitolo 4 supererà le leggi della distanza, guarisce il figlio di un ufficiale del re che stava per morire. E ancora andando avanti al capitolo 5 supera le leggi del tempo, guarisce il paralitico da 38 anni che era lì presso la vasca di Betesda. Ancora il quarto segno miracoloso, la moltiplicazione dei pani per 5.000 uomini. Quindi Gesù dimostra la sua potenza creatrice. Ancora Gesù dimostra di superare le leggi della fisica e la sua superiorità sulla natura. Vi ricordate al capitolo 6, quando camminò sulle acque e poi calmò la tempesta? E poi ancora il settimo segno miracoloso, il suo potere sulla morte, la resurrezione di Lazzaro. E infine la pesca miracolosa. Il Signore, il Gesù, è il sovrano del regno animale. Otto segni miracolosi, otto cose che soltanto Dio poteva compiere. 8 cose che Gesù ha fatto perché Gesù era vero uomo e vero Dio. E stamattina volevo condividere con voi uno di questi 8 segni miracolosi che troviamo al capitolo 9. Quindi invito ognuno di noi ad andare al capitolo 9. Allora, qui Gesù incontra un uomo che è cieco fin dalla sua nascita e a quest'uomo Gesù gli fa ritornare la vista. E allora vediamo questo brano e leggeremo insieme i primi 12 versetti del capitolo 9. Passando, Gesù vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. I suoi discepoli lo interrogarono dicendo: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché quest'uomo sia nato cieco?» E Gesù gli rispose: «Non ha peccato né lui né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno. La notte viene in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo». Detto questo, Gesù sputò per terra, fece del fango con la sua saliva, gli spalmò il fango sugli occhi e gli disse: «Va, lavati nella vasca di Siloe, che significa mandato». Ed egli dunque andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Perciò i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era mendicante, dicevano: «Non è questo colui che stava seduto a chiedere l'elemosina?» Alcuni dicevano: «È lui», altri dicevano: «No, ma gli assomiglia». Egli diceva: «Sono io». E allora essi gli domandarono: «Com'è che ti sono stati aperti gli occhi?» Ed egli rispose: «Quell'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, me ne ha spalmato gli occhi e mi ha detto: va a Siloe e lavati. Io quindi sono andato, mi sono lavato e ho recuperato la vista». Ed essi dissero: «Dov'è costui?» Ed egli rispose: «Non so». Bellissimo la narrazione di questo evento, e vediamo un poco insieme alcuni punti essenziali che ho sottolineato, che appunto volevo condividere con voi. Passando Gesù vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. Nascere o diventare infermi ai tempi di Gesù era una vera e propria condanna. In quei tempi non esisteva nessun tipo di assistenza per queste persone. Queste persone non avevano nessun tipo di aiuto economico e quindi molte volte, il più delle volte, erano costretti a mendicare e a chiedere le elemosine, proprio come faceva quest'uomo. Insomma, nascere o diventare ciechi ai tempi del Signore Gesù era una vera e propria disgrazia. Nella Bibbia però la cecità, oltre ad avere un significato fisico, cioè a non poter vedere fisicamente, la cecità nella scrittura è anche la metafora di chi non vede spiritualmente. È la metafora di chi vive nelle tenebre spirituali. È cieco colui che non riesce a vedere Dio e le sue verità. E in Seconda Corinzi l'Apostolo Paolo appunto scriverà: «Se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli ai quali il Dio di questo mondo ha accecato le menti, affinché non risplenda la luce del Vangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio». Un giorno noi tutti eravamo ciechi spiritualmente. Ma quando abbiamo incontrato il nostro Signore, Cristo Gesù, e lo abbiamo accettato come nostro Salvatore, i nostri occhi del cuore si sono aperti ed oggi possiamo contemplare la gloria di Cristo che ci viene rivelata per mezzo delle Scritture. La parola di Dio è chiara sul fatto che ogni uomo ha una natura peccaminosa, nasce con una natura peccaminosa. Il peccato è qualcosa che ereditiamo dai nostri progenitori, è un qualcosa che appartiene ad ogni uomo. Romani 3 parla addirittura dell'universalità del peccato e quindi della separazione dell'uomo naturale da quello che è il Dio Santo. La condizione dell'uomo, cari fratelli e care sorelle, è una condizione disperata, ma Dio, conoscendoci nel profondo, per l'immenso amore con cui ci ha amati, ha provveduto per mezzo di Cristo e lo ha mandato a pagare il prezzo dei nostri peccati su quella croce. Ed oggi tutti coloro che pongono la loro fede in Cristo Gesù ricevono il perdono dei peccati, vengono riconciliati con Dio, passano dalla morte alla vita, passano dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Proprio come quest'uomo era nato cieco, ma quando ha incontrato Gesù ha iniziato a vedere. Per il cieco l'essere guarito avrebbe significato un cambiamento totale della sua vita. E allo stesso modo un uomo, quando si converte a Cristo, riceve un cambiamento, una trasformazione totale della sua vita. Paolo ai Seconda Corinzi scriverà sempre: se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate e tutte le cose sono diventate nuove. E questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo. Abbiamo visto quindi la condizione disperata dell'uomo. Adesso, andando avanti nel nostro brano, dal verso 2 al verso 5, vedremo quello che è il peccato e la malattia. Vedete come davanti a questa situazione che si trovano i discepoli e Gesù, i discepoli fanno una domanda precisa e dicono: Rabbi, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché quest'uomo sia nato cieco? I discepoli in questa domanda fanno emergere un fatto interessante. Fanno emergere il fatto della correlazione tra il peccato e la malattia. Come la maggior parte dei giudei del tempo, anche i discepoli appunto credevano che il peccato fosse la causa principale della sofferenza e della malattia. E seppur Gesù non smentisce questo fatto, afferma però con chiarezza che il peccato dell'uomo non era la causa della sua malattia, ma ciò era accaduto affinché le opere di Dio fossero manifestate per mezzo di lui. Qui volevo aprire una breve parentesi. Per Gesù, nei suoi insegnamenti, il tema del peccato è un tema centrale, è un argomento principale delle sue predicazioni, molto lontane dalle nostre. Cristo non esclude la correlazione tra il peccato e la malattia. Infatti in Giovanni 5 vediamo che c'è un evento del paralitico presso la vasta di Betesda, dove dice: Gesù lo trovò nel tempio l'uomo che aveva guarito e gli disse: tu sei guarito, non peccare più che non ti accada di peggio. Quindi non esclude che alcuni peccati possano produrre alcune malattie. Però nel nostro brano Giovanni 9, ma anche in Luca 13, Gesù insegna in maniera chiara che non tutte le malattie sono la conseguenza che il peccato porta con sé. Il peccato può portare alcune conseguenze fisiche, ma non è un assoluto. Non si può dire che tutte le malattie sono frutto del peccato. Gesù è stato chiaro in questo. E Gesù appunto spiega che quest'uomo era nato cieco, non come conseguenza nel peccato, ma perché si dovevano rendere visibili quelli che erano gli scopi di Dio attraverso la sua vita. Gesù doveva attraverso questo evento portare a compimento il progetto divino per cui era stato mandato dal Padre. E attraverso questo evento, oltre a dare un insegnamento all'uomo, oltre a dare un insegnamento ai discepoli, avrebbe dato un insegnamento generale ad ognuno di noi. Ed ecco che apriamo la nostra terza parte, dal verso 4, e appunto dice che Gesù doveva adempiere le opere per cui era stato mandato, doveva portare a compimento il piano di Dio per l'uomo. E appunto il verso 4 dice: bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno. La notte viene in cui nessuno può operare. Notate la particolarità di queste parole. Gesù parla del giorno e parla della notte. Parla di due riferimenti che nessun cieco conosce, ma che tutti avrebbero potuto vedere attraverso di lui e attraverso le opere e la potenza che Cristo avrebbe usato verso quest'uomo. E poi dice: io sono la luce del mondo. Giovanni più volte parla di Cristo come la luce del mondo e lo fa sempre per affermare che Gesù è il Messia e il Figlio di Dio. Al capitolo 1, nel prologo giovanneo, appunto dice: in lei era la vita era la luce degli uomini. In Giovanni 8 dice: io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce nella vita. E in questo brano dice: mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Allora la luce nell'Antico Testamento era un elemento che veniva molto utilizzato e testimoniava quella che era la presenza di Dio. Se vi ricordate nel libro dell'Esodo, il popolo di Israele, dopo essere usciti dalla schiavitù d'Egitto, nel deserto c'era la presenza del Signore nella colonna di fuoco che illuminava il cammino del popolo. Se vi ricordate il Salmo 27 scriverà: il Signore è la mia luce. E poi il 119 scriverà ancora: la tua parola è una lampada al mio piede, una luce sul mio sentiero. E anche Isaia parla del Messia come la luce delle nazioni, la luce testimonianza della presenza di Dio. Cristo, dicendo di essere la luce, stava affermando ancora una volta la sua deità. Cristo è l'immagine visibile dell'Iddio invisibile ed egli è venuto nel mondo come luce affinché chiunque crede in lui non rimanga nelle tenebre. Gesù era la luce del mondo e avrebbe dato a quest'uomo che non vedeva anche la luce fisica. Spero di non parlare troppo veloce per Fiorenzo, però scusate, ma mi faccio anche prendere dalle parole. Andando avanti nel nostro brano, il verso 6 scrive così: detto questo, Gesù fece delle azioni particolari. Sputò per terra, fece del fango con la saliva, gli spalmò il fango sugli occhi e gli disse: va, lavati nella vasca di Siloe, che significa mandato. Allora mi sono chiesto: perché Gesù fece queste azioni? Gesù sicuramente avrebbe potuto guarire quest'uomo con la sola potenza della sua parola, E invece no, fece tutte queste azioni, sputò per terra, fece del fango, glielo spalmò e lo inviò alla vasca di Siloe. Gesù fece tutto questo perché le opere di Dio dovevano manifestarsi attraverso queste azioni. Prima di tutto, il fango richiamava l'opera creatrice di Dio. Dio formò l'uomo dalla polvere della terra. Il fango richiamava l'opera creatrice. Secondo, il cieco doveva avere fede nelle parole di Gesù andando alla vasca di Siloe. E terzo, questo evento che era accaduto, una cosa del tutto straordinaria, doveva essere visto da più persone possibili. Il cieco doveva andare a lavarsi alla vasca di Siloe. E pensateci, per un cieco andare da un posto ad un altro non era possibile se non fosse stato accompagnato da qualcuno. E chissà questo cieco a quante persone che magari durante la strada lo hanno accompagnato avrà condiviso quello che gli era successo, avrà condiviso del suo incontro con Gesù. Il cieco sicuramente, mentre lo portavano alla vasca, avrà raccontato il perché doveva andarci e avrà raccontato quello che Gesù gli aveva detto e quello che Gesù aveva fatto per lui. E dice: lo mandò alla vasca di Siloe, che significa mandato. Il cieco era stato mandato a lavarsi da colui che era stato mandato dal Padre, da Gesù. Sapete, la fama di Gesù come guaritore era ben conosciuta, ma ridare la vista ad un cieco era una cosa veramente eccezionale. Da un cieco fin dalla sua nascita. Questo è l'unico miracolo che soltanto Dio poteva fare. Sapete, in tutta la scrittura nessun profeta ha mai fatto questo tipo di miracolo, ridare la vista ad un cieco che era nato tale. E Gesù fece quest'opera e il cieco lo ascoltò, andò, si lavò e tornò che ci vedeva. E vedete, dal verso 8 al verso 9 troviamo quella che è la reazione del popolo. Alcuni erano stupiti del fatto che l'uomo avesse recuperato la vista, altri si chiedevano: ma sarà veramente lui? E in tutto questo emerge quella che è l'incredulità delle persone. La gente non riusciva a credere quello che era successo. E infatti gli chiedono: ma come ti sono stati aperti gli occhi? E l'uomo, vedete, come ancora testimonia, parla del suo incontro con Gesù. L'uomo testimonia ciò che Gesù aveva fatto per lui e ancora una volta porta a compimento ciò che Cristo aveva preannunciato ai suoi discepoli. Le opere di Dio dovevano essere manifestate attraverso la guarigione di quest'uomo che era nato cieco. E questo evento riportato da Giovanni è un evento particolare che ancora una volta vuole farci capire che Gesù è il Figlio di Dio, vero uomo e vero Dio, il Messia promesso. Lo scopo per cui Giovanni ha scritto questi segni miracolosi. Questo era un po' il commento del brano. Sicuramente ci sono molti altri insegnamenti che possiamo trarre, anche dall'azione del fango che Gesù fece, il fatto di sporcarsi le mani, proprio in relazione all'opera poi della croce. Ci sono molti insegnamenti che invito ognuno di voi magari ad approfondire. Un brano veramente molto bello. Però chiaramente il tempo che io ho a disposizione utilizzo e non ve ne prendo altro. Però ecco, intanto volevo lasciarvi con questi spunti di riflessione e riflettere su questo brano che principalmente ci ha aiutato a sviluppare tre insegnamenti principali. Per natura, tutti gli uomini nascono spiritualmente ciechi. Il peccato è un problema che interessa tutti gli uomini, ma Dio ha provveduto per mezzo di Cristo la giusta soluzione. E poi ricordiamoci che ognuno di noi viveva nelle tenebre, ma abbiamo accettato Gesù, che dice che è la luce del mondo. E vi voglio lasciare con un versetto che scrive Paolo agli Efesini, molto bello, e scrive queste parole: in passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Comportatevi come figli di luce, poiché il frutto della luce consiste in ciò che è bontà, giustizia e verità. Che il Signore ci benedica.